Se vi dicessi che ieri c'è stata una conferenza stampa in cui si è parlato di avere una torcia con batteria che duri almeno 36 ore, le prime, perché sono quelle fondamentali, voi a cosa pensereste? Una catastrofe climatica generica, per esempio un'inondazione che toglie la corrente, come nel caso recente della Toscana o della Romagna? Una crisi energetica, come quella a cui ci siamo avvicinati 2 anni fa, quando si ventilava la possibilità di inverno al freddo a causa dello stop del gas russo? Nulla di tutto questo. La conferenza è stata tenuta da Christopher Cavoli, che è un generale statunitense, che non penso vi dirà molto, ma in realtà svolge lo stesso ruolo che fu di Eisenhower durante la Seconda Guerra Mondiale. È infatti il comandante delle forze dell'Alleanza in Europa. L'Alleanza, se va a sentire, è la NATO, l'Alleanza Atlantica, di cui fanno parte praticamente tutti gli stati dell'Europa occidentale, insieme agli Stati Uniti, insieme a moltissime altre nazioni, fondata al tempo della Guerra Fredda, per far capire alla Russia che non era il caso di scherzare. Quella che partirà fra una settimana sarà la più grande esercitazione proprio dai tempi della Guerra Fredda, con 90.000 uomini coinvolti. È ovviamente una pura operazione di addestramento, che però si terrà tra Polonia, Germania e paesi baltici, insomma, praticamente al confine russo. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra. Una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
You need to have water, you need to have a radio on batteries and you need to have a flashlight on batteries to make sure that you can survive the first 36 hours. Things like that.
Dovete assicurarvi di avere una radio con le batterie e anche una torcia con le batterie per assicurarvi di poter sopravvivere le prime 36 ore. Sono cose semplici, cose come queste. Queste sono le parole dell'ammiraglio Rob Bauer, anche lui della NATO. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi è venerdì 19 gennaio 2024 e anche solo cominciare con una notizia del genere, raccontando di una conferenza stampa in cui si parla di mobilitare 90.000 uomini e un ammiraglio parla del fatto che in effetti la pace non dobbiamo darla per scontato, ecco, già solo cominciare così mi mette un pochettino di ansietta. Buon venerdì a tutti. Stiamo parlando della esercitazione militare più grande da decenni a questa parte. Si terrà a partire dalla prossima settimana. Si chiamerà Steadfast Defender 2024. L'obiettivo è proprio quello di prevedere e in generale organizzare la risposta in caso di attacchi. Ovviamente il nemico di cui non si fa il nome, ma di cui si ipotizza un attacco, è la Russia di Vladimir Putin. Dicevamo, le esercitazioni si terranno proprio lì, nel nord-est dell'Europa. Oltre alla NATO si aggiungerà anche la Svezia, anche se formalmente non fa ancora parte della NATO, e fa parte in generale della strategia che da un anno e mezzo a questa parte, dopo l'invasione dell'Ucraina, è stata messa in atto dal segretario dell'alleanza NATO Jens Stoltenberg, che prevede 300.000 soldati pronti all'azione immediata. Insieme a loro 50 navi, 80 aerei e l'esercitazione durerà fino a maggio. Nelle intenzioni dovrebbe mostrare alla Russia qual è il potenziale di movimento di questi paesi alleati, dopodiché non è mai bello vedere anche il conseguente aumento di spese militari che c'è stato, per esempio nel 2023, a livello mondiale. Non è mai un buon segno perché indica rischi di instabilità, di guerre, soprattutto in un momento come adesso, in cui da più parti, compreso Papa Francesco, si parla di terza guerra mondiale a pezzi. È un numero che era stato citato davanti alla Corte Penale Internazionale. È stato il team del Sudafrica a tirarlo fuori per mostrare che ciò che sta avvenendo a Gaza in questo momento è genocidio, dicendo che Israele sta usando il cibo come arma contro il popolo palestinese. Il numero di cui parliamo è 90%, cioè in questo momento il 90% della popolazione nella striscia di Gaza si trova in stato di crisi alimentare. Ancora peggio del termine crisi alimentare c'è rischio carestia. Ecco, il 25% della popolazione di Gaza è a rischio carestia. Significa ancora peggio della grave insicurezza alimentare. Significa che c'è pochissimo cibo e quel che c'è costa tantissimo. E persino le persone considerate ricche non riescono a permetterselo. Immaginatevi il resto. Tutte le capacità agricole di pesca sono state compromesse. Arrivano pochissimi aiuti e quelli che arrivano arrivano nel sud. Tutto questo porta a un ultimo numero, forse il peggiore. L'80% delle persone che nel mondo sono attualmente a rischio carestia sono palestinesi e si trovano proprio lì, nella striscia di Gaza. Lo so che non è nemmeno facile concepirlo per noi, il fatto che non ci sia cibo, ci sia poco cibo, sono livelli di fame, di crisi alimentare che probabilmente è perfino difficile realizzare realmente per noi. Ha provato a descriverne meglio le cause e numeri ancora più precisi sulla situazione a Gaza in generale Luigi Mastrodonato, nell'articolo che vi linko in descrizione di puntata, dove un esperto del World Food Program mette in ordine i tre motivi per cui questa carestia è avvenuta così rapidamente, dicendo: non ho mai visto nulla di simile. Sono tre storie molto collegate fra loro e quindi le raccontiamo insieme. Riguardano tutte e tre gli attivisti che negli ultimi anni hanno iniziato a manifestare in maniera, diciamo così, più colorata, più folcloristica, spesso gettando proprio vernice sulle opere d'arte oppure bloccando le strade. Molto spesso in Italia si tratta degli attivisti ultima generazione. La prima riguarda il fatto che la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto che alla fine introduce sanzioni più severe, con carcere fino a 5 anni per chi imbratta o deturpa beni culturali e paesaggistici. Primo orgoglioso firmatario il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Ora, 5 anni sono una pena veramente pesante se consideriamo che poi praticamente nessun monumento è stato realmente danneggiato. L'unica forse è la statua di Vittorio Emanuele Equestre a Milano in Piazza Duomo, ma nessun altro è rimasto poi danneggiato irreparabilmente. Il secondo caso riguarda proprio Milano e la statua però in questione è quella di Maurizio Cattelan, il dito medio davanti alla Borsa di Milano, che è stata sporcata di vernice arancione. E in questo caso, anche se il pubblico ministero chiedeva l'archiviazione, è stato il comune di Milano invece a chiedere di perseguire gli attivisti per il clima, costituendosi parte civile, quindi danneggiata, per mostrare evidentemente che alla fine nessuno può farla franca, nonostante lo stesso artista Maurizio Cattelan abbia detto non solo che gli piaceva il colore, ma che in nessun modo si è sentito né offeso né deturpato da queste proteste. Terza e ultima storia: tre attivisti di ultima generazione sono stati condannati a Bologna perché avevano bloccato la tangenziale, ma viene vista quasi come una vittoria dagli attivisti perché la giudice ha riconosciuto il valore sociale e morale della nostra azione. Infatti la pena di 6 mesi è in realtà pena sospesa e sono state concesse sia le attenuanti generiche sia le attenuanti per aver agito per particolari motivi di ordine morale e sociale. Insomma, l'istituzione giudiziaria ha riconosciuto il motivo del gesto e anche il suo valore morale. Puntata non leggerissima oggi, devo dire, per chiudere la settimana di venerdì, ma per fortuna abbiamo sempre la nostra Marina Pierri, direttrice artistica delle serie TV, che ci consiglia un attesissimo ritorno, di cui io avevo divorato, penso, in un giorno praticamente, la prima stagione.
True Detective è tornato dopo 5 anni. Una delle serie TV di prestigio più idolatrate durante la sua comparsa nel 2014, parliamo del primo capitolo con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, ha perso progressivamente smalto anche perché un'altra serialità è nata nel frattempo. Gli anni della televisione, si sa, sono come gli anni dei cani e infatti il capitolo 4 prova a introdurre con prepotenza una valanga di tematiche femministe e civili, almeno all'apparenza, che non hanno quasi mai trovato posto nella saga. Disponibile su Sky and Now, True Detective 4 è infatti scritta, diretta e prodotta da Issa Lopez. È la prima volta che lo show vede nelle sue fila un'autrice in un ruolo così prominente, tanto che al posto degli usuali poliziotti abbiamo due poliziotte, sarebbe a dire Jodie Foster e Kali Rice, entrambe molto brave. Il setting è l'Alaska e se True Detective 1 mescolava in qualche modo il thriller al sovrannaturale, qui sembra possa accadere il contrario. Pesantemente virata verso il folk horror, gotica e suggestiva, la nuova stagione lavora moltissimo sull'atmosfera e fa letteralmente rabbrividire. Vale la pena guardarla? La risposta è sì. Con un episodio a settimana, la cavalcata sarà piuttosto lunga e mai, mai riscaldata dalla luce del sole.
Grazie mille Marina, noi ci sentiamo lunedì, vi ricordo come sempre che se volete potete scriverci a podcast@lifegate.it. Vi ricordo anche che da lunedì, grandissima novità, News dal pianeta Terra, oltre a rimanere come sempre in versione podcast, sarà trasmesso anche su Lifegate Radio, sulle frequenze DAB. Vi lascio al link in descrizione tutte le modalità per poter sentire News dal pianeta Terra anche in radio e anche sul canale 68 del digitale terrestre. Insomma, sempre meno persone rimarranno fuori dal mondo, quindi ditelo anche a parenti e amici che utilizzano ancora la radio quando vanno in giro oppure anche a casa. Nel frattempo, durante il weekend, mi raccomando, mangiate le verdure, andate in bicicletta, anche se fa freddo, sì, si può fare anche se fa freddo. Ci sentiamo lunedì, buon weekend.